Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, buon pomeriggio da Federico Piana, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Roberto Venturini, Luciana Fantini e Serena Tuglio. Vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 1243 317. Adesso andiamo a Davos in Svizzera, dove si è aperto il forum economico mondiale. Stanno discutendo dei vostri soldi. Pensate che questa 46esima edizione, che prende il via proprio oggi e si concluderà domenica, è un'edizione davvero particolare, perché ci sono tanti capi di Stato e di Governo. Un po' di numeri: 2500 personalità del mondo economico, politico e della società civile. I capi di Stato e di Governo saranno 30, i ministri oltre 60. A Davos il premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero e il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, nonché i presidenti Felipe Calderón del Messico e poi Luis Ignacio Lula da Silva del Brasile, Shimon Peres di Israele, Alvaro Uribe della Colombia e Jacob Zuma del Sudafrica. Parteciperanno anche molti banchieri internazionali e presiderà praticamente questa sessione lo svizzero Ackermann della Deutsche Bank. Ma cosa stanno discutendo in questa 40esima edizione, che mi auguro prenda poi dei provvedimenti davvero interessanti per le vostre tasche, per la nostra economia? Il titolo è Ripensare, ridisegnare, ricostruire, migliorare lo stato del pianeta. E per parlare di questo, per capire come andrà questo forum mondiale, do il benvenuto ai primi nostri due ospiti, Alessandro Marangoni, economista e docente alla Bocconi. Salve Marangoni.
Sì, buongiorno a voi.
E grazie anche ad Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI. Salve Olivero.
Buongiorno.
Buon pomeriggio, anche perché Olivero, lì l'economia mondiale deve discutere soprattutto di finanze in questo caso, ma anche di economia sociale, che riguarda poi la società civile, no Olivero?
Sì, oggi non si può più distinguere in maniera così forte. Peraltro la crisi ha messo sotto gli occhi di tutti il fatto che le grandi questioni, le grandi scelte hanno un'immediata ricaduta sociale, e la drammaticità di questa appunto impone anche a tutti quanti di essere più saggi e più prudenti. Molte volte da Davos ci sono arrivati dei segnali che poi in realtà sono stati clamorosamente smentiti dai fatti veri, e quindi questa volta la responsabilità di chi c'è è quella di andare davvero a indicare qualche strada percorribile.
Molto interessante questa sua posizione, Olivero, però vorrei capire anche come la finanza si potrà ridisegnare, perché il premier spagnolo naturalmente anche Sarkozy hanno detto bisogna rimettere mano alla finanza mondiale. Ma in che modo, Marangoni, secondo lei è giusto rimettere mano alla finanza mondiale, che abbiamo visto in questi anni è stata un pochino fallace, no? Ha pensato soprattutto ai suoi profitti e non all'economia reale.
Beh, è proprio di questi giorni la notizia che anche in Italia verrà reso obbligatorio per le società quotate pubblicare i compensi dei top manager. Sembra un dettaglio, in realtà è un dettaglio rivelatore dell'approccio e del clima generale. Sicuramente è necessario ripensare, non già, come dice qualcuno, i meccanismi di mercato, bensì come approcciare e come utilizzare questi meccanismi, non per arricchire alcuni, ma per creare valore per tutti. Da questo punto di vista l'economia è un motore straordinario di creazione di ricchezza, come è stato evidenziato anche nell'ultima enciclica Caritas in Veritate. Il problema non è solamente come crearlo e anche come distribuirlo, perché poi lo stesso mercato possa funzionare al meglio.
Sarkozy ha detto questo: bisogna ripensare anche le banche, perché in questi giorni di crisi economica i bonus ci sono sempre e anzi sono diventati anche più forti rispetto a prima. Come mai c'è questo scollamento, Marangoni, secondo lei?
Le banche, diciamo, in una visione ideale dovrebbero essere uno strumento e un supporto per indirizzare chi detiene la ricchezza verso chi riesce a far fruttare al meglio questa ricchezza. Dopodiché, dalla teoria alla pratica spesso la strada è lunga. C'è un problema di regole, di normative, di controlli che, come noto, non hanno assolutamente funzionato in maniera adeguata negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi. La capacità di ripresa del sistema è stata molto più rapida di quello che ci si aspettava, e la tendenza dei diretti interessati è quella di proseguire sul business as usual. Superata la tempesta, riproseguiamo.
Tutto torna come prima, no?
Vecchio sistema.
Andrea, esatto. Olivero, secondo lei come si può fermare questa tendenza a rifare un pochino tutto quello che si è fatto in passato? E naturalmente questo sta avvenendo perché a Davos in questi minuti si sta dibattendo sulle questioni che riguardano le banche. Il controllo non è praticamente voluto dai banchieri. Molti hanno detto c'è un disaccordo sulla necessità di controllare le banche. Il presidente americano ha fatto sapere che vorrebbe più Stato, però molti banchieri e anche economisti hanno detto beh, lasciamo perdere, insomma, no?
Beh, le regole non le deve dare lo stesso mondo economico a se stesso. Noi crediamo che ci sia da questo punto di vista una responsabilità forte e chiara della politica. D'altra parte, questa crisi ci ha messo sotto gli occhi di tutti il fatto che poi quando i disastri vengono fatti qualcuno è chiamato a pagare ed è comunque la società nella sua interezza. Quindi noi non possiamo più accettare la logica per cui i profitti vanno ad alcuni e i costi, appunto, a fronte dei disastri che si compiono invece vengono ridistribuiti tra tutti e in particolare appunto vanno ad incidere rispetto alle fasce poi più deboli della popolazione. Questo è il punto chiaro. Allora io credo che la politica in questo caso debba imporsi. Mi rendo conto che le parole del presidente americano possono non essere gradite da un certo tipo di mercati, proprio il mondo della borsa stessa, che quindi reagisce in maniera negativa. Però se oggi non si fanno quelle riforme che sono state tanto promesse qualche mese fa, appunto quando la crisi era particolarmente evidente, noi rischiamo di ritornare esattamente nella condizione precedente. Noi abbiamo invece bisogno di una modifica di questo sistema che vada in profondità e che garantisca effettivamente che non si ripetano fatti come quelli.
Olivero, bisogna anche pensare ai paesi poveri. In una economia rinnovata, in una finanza rinnovata non possono essere esclusi i paesi in via di sviluppo, questo è fondamentale.
È chiaro ed è importante da questo punto di vista la presenza anche del presidente Lula in questo caso, cioè di un presidente di un paese che in qualche modo ha fatto dei passi in avanti molto forti.
Anche del presidente colombiano Uribe, dobbiamo dire.
Anche del presidente colombiano.
Sudafrica, con Zuma, ce ne sono parecchi,
certo,
Olivero.
Certo, io credo che noi dobbiamo pensare a una modalità di sviluppo per questi paesi, non è che possiamo pensare di bloccare la situazione o di tutelare soltanto alcuni, bisogna però farlo all'interno di nuove regole che garantiscono appunto che l'economia sia sempre legata poi alla realtà, che la finanza non vada nuovamente a essere totalmente creativa. Non dimentichiamoci che per cambiare le regole dell'economia bisogna innanzitutto ripartire dal lavoro e dal lavoro decente. Questo mi sembra un punto che è troppo poco dibattuto.
Bisogna ritornare all'economia reale, non alla finanza creativa, questo dobbiamo sottolinearlo, no Olivero?
Questo sicuramente, e nel fare questo dobbiamo renderci conto che o ci diamo anche qui delle regole globali che garantiscono tutti, oppure rischiamo in ogni caso di ritrovarci con situazioni di squilibri fortissimi che poi alla fine danneggiano in primo luogo comunque i paesi più poveri.
Un'economia che deve ripartire anche dall'ambiente, deve tenere conto dello sviluppo ambientale e della difesa dell'ambiente. Farei ascoltare una brevissima frase che il Papa ha detto questa mattina all'udienza generale, proprio ripercorrendo anche la Caritas in Veritate.
Come ho ricordato nella mia recente enciclica Caritas in Veritate, è sostenibile solo uno sviluppo che rispetti la creazione e che non danneggi l'ambiente. E nel messaggio per la giornata mondiale della pace di quest'anno ho sottolineato che anche la costruzione di una pace solida è legata al rispetto del creato.
Ecco, Marangoni, lei è attivo anche sul fronte ambientale. Il Papa dice questo, coniugare sviluppo e ripresa anche economica senza dimenticare poi l'ambiente che va difeso, no Marangoni?
Ma questo secondo me è sicuramente un tema centrale. Prima si faceva riferimento anche ai paesi in via di sviluppo. Il problema richiede regole globali e una messa in comune di tutta una serie di questioni. Purtroppo noi arriviamo da un summit di Copenaghen che al di là delle apparenze nella sostanza è stato un flop clamoroso, che ha visto proprio vincere chi andava contro le regole globali in nome in qualche caso di una malintesa difesa dei paesi cosiddetti poveri in via di sviluppo. In realtà andava semplicemente in difesa degli interessi di paesi che stanno facendo sviluppo senza regole. La questione ambientale, le energie rinnovabili, la tutela delle risorse naturali deve rappresentare una fonte di ricchezza, non una fonte di problemi.
Ma Rangoni, secondo lei da questo vertice di Davos però non rischia di emergere una posizione che tuteli i paesi ormai occidentalizzati e quelli che si sono sviluppati contro una posizione minoritaria che è quella poi dei paesi in via di sviluppo, che sono vincolati anche dalle norme ambientali che poi non rispettano ovviamente, per cercare un po' di riprendere il cammino anche economico?
Ma sicuramente è una questione che va affrontata e che è molto delicata. Io credo che però alcuni giochino sull'equivoco, cioè di questa posizione minoritaria dei paesi in via di sviluppo. Quando noi abbiamo una Cina che cresce al 10% e che sicuramente ha tutta una serie di sacche di povertà accanto allo sviluppo, ma che è la principale responsabile dell'inquinamento del paese, allora non possiamo mettere sullo stesso piano la difesa di alcuni paesi sudamericani o di alcuni paesi africani oggettivamente molto poveri, con dei grossi problemi non solo economici e ambientali, con la posizione delle tigri del Far East, Cina in testa, ma non solo, anche altri paesi asiatici o indiani, dove c'è un problema di creare ricchezza, ma c'è un problema anche di sviluppo economico drammaticamente contro l'ambiente. Da questo punto di vista i paesi occidentali, diciamo sviluppati, hanno sicuramente delle grosse responsabilità, perché la delocalizzazione dell'attività manifatturiera, industriale, anche pesante, in questi paesi ha spostato anche le fonti dell'inquinamento. Quindi se questi paesi non possono ignorare il problema, i paesi più sviluppati non possono neanche sostenere che è un problema unicamente di questi ultimi.
Ma Rangoni, facciamo una previsione: dal vertice di Davos concretamente cosa potrà uscire? Se qualcosa di concreto uscirà da questo vertice, Rangoni, perché non è detto come al solito.
Ma io purtroppo, vista anche l'esperienza di Copenaghen, sono poco pessimista. Ottimista sui mega vertici. Tantissime delegazioni, tante persone, tante dibattito. Credo che poi le cose concrete comunque continuino a uscire dai governi dei principali paesi, i quali poi fanno un po' da guida agli altri che devono seguire. Solitamente a questi vertici escono in realtà più indirizzi, dichiarazioni di principio, poi sta alla capacità, certo, alla forza dei singoli governi recepire.
Grazie ad Alessandro Marangoni, economista, docente alla Bocconi, grazie per questa analisi, Marangoni.
Grazie a voi dell'invito.
Oliver, è d'accordo con quello che ha detto Marangoni? È convinto che non uscirà nulla di concreto?
Ma il timore è forte, è evidente. Io sono però sempre sufficientemente fiducioso sul fatto che vi sia la consapevolezza oggi ancora da parte di molti che qualcosa deve essere fatto. Ora, non so se sarà a Davos che si riuscirà a risolvere il problema delle regole. Chiaramente questo vertice può essere soltanto un elemento, un momento interlocutorio, però sono convinto che molti oggi spingono e spingeranno anche nei prossimi mesi perché appunto qualcosa si riesca concretamente a mettere in campo. La drammaticità degli eventi di questi mesi passati, ma la situazione è ancora
però
molto
della
difficile.
Quale Olivero nessuno ha tenuto conto, si è parlato di eticità, il Papa ovviamente lo ha ripetuto molte volte, però gli economisti hanno fatto orecchio da mercante e soprattutto le banche, no? Per quale motivo non è passato questo messaggio in questa crisi così forte dell'eticità nell'economia, di mettere un po' di etica nell'economia e nella finanza soprattutto?
Io credo che sia dovuto al fatto che c'è stata e c'è una perdurante cultura che ha portato a questo sistema deviato del mondo economico. Noi dobbiamo essere molto seri su questo. Questa crisi non nasce da qualche delinquente o da una sbandata momentanea, ma nasce da un processo culturale che ha dato in qualche modo fiato a un'idea che si è sviluppata a partire dagli anni Ottanta, che la crescita appunto economica e finanziaria fosse slegata appunto dalla realtà dei fatti e che fosse necessario comunque lasciare sempre più libertà ai mercati, perché questi avrebbero trovato comunque da soli le soluzioni. Persino le crisi per molti versi sono state giudicate come momenti necessari per dare un nuovo equilibrio alle economie dei diversi stati, quindi come aspetti certamente sgradevoli ma momentanei in un processo di crescita.
Certo.
Oggi noi ci rendiamo conto che questo non è...
Che
ma
serve qualcosa di più, no Olivero?
Sì, ovviamente. Serve qualcosa di più, ma bisogna innanzitutto incidere su questo elemento culturale. L'enciclica di Papa Benedetto ce lo dice con forza, cioè la crisi non è soltanto crisi economica e crisi finanziaria, è crisi di un sistema che appunto aveva dei suoi presupposti teorici che erano sbagliati. E se noi non riusciamo però a incidere rispetto a questa mentalità, a questa cultura, difficilmente noi potremo certo. poi andare a trovare le soluzioni conseguenti. Quindi siamo solo all'avvio. Io spero e anche appunto credo che in qualche modo la politica possa ritornare a dire delle parole
a
di
dominare
senso.
Anche no, l'economia e la finanza, ma in un modo naturale e ovviamente senza poi incidere più di tanto, perché sennò l'economia a questo punto reagisce. Insomma, bisogna trovare una sorta di equilibrio.
È chiaro. Però ribadisco, e qui è anche il nostro ruolo, voglio dire, di società civile, ruolo di cittadini, noi dobbiamo rimettere al tema le grandi questioni, cioè ricostruire un modello culturale che sia presupposto a un diverso modello economico e finanziario.
Esatto, e a Davos partecipano anche i manager, i CEO di molte imprese internazionali, e c'è la questione sul tavolo anche della ripresa economica che i manager vedono a livello mondiale molto vicina. Do il benvenuto a Giovanni Bigazzi, vicepresidente di Federmanager, al telefono con noi. Bigazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
C'è una ricerca che è stata fatta proprio in queste ore per Davos della PricewaterhouseCoopers che ha sostanzialmente detto questo, che c'è soddisfazione da parte dei manager internazionali per quanto riguarda la ripresa, sarebbe alle porte. Lei è d'accordo con questo? Siete ottimisti, anche perché ci date un po' di ottimismo, no? Questo è fondamentale in un momento così di crisi, Bigazzi.
Ma diciamo, come manager dobbiamo essere ottimisti, la nostra è la cultura del fare, dell'agire. Ci vantiamo di sapere trasformare i problemi in opportunità, però bisogna anche essere realisti. Io credo che i segni della ripresa sono innegabili, ma sicuramente commetteremo come manager un errore a ritenere che quello che è successo, è un capitolo chiuso. Ci sono degli elementi strutturali in questa ripresa evidenti, mi riferisco in particolare al cambiamento dell'orientamento ai consumi. Prendete il discorso dell'automotive, ieri il dottor Marchionne ha detto che se non verranno ristabiliti al più presto gli incentivi ci sarà un crollo di nuovo del 20%, ormai è anni che il settore automotive soffre di questo. Cosa significa? Significa che in realtà la ripresa c'è, ma l'industria che si profila in lungo termine non è il clone, la fotocopia dell'industria che l'ha preceduta. Quindi dobbiamo lavorare come manager moltissimo sul concetto dell'innovazione, in termini di innovazione di prodotto, di minore impatto ambientale, cosa che sta avvenendo esattamente sull'automotive, in modo da assicurare che la ripresa sia duratura e stabile.
Certo, Bigazzi, però dobbiamo dire che anche a Davos i manager si sono interrogati, stanno interrogando anche sull'aspetto dei bonus, no? Delle stock option che naturalmente ci sono ancora, nonostante poi la crisi abbia messo in crisi, mi scusi questo gioco di parole, anche questi emolumenti che sicuramente andrebbero un po' rivisti, invece ancora ci sono, anzi sono triplicati. Voi come rispondete, insomma, in questo momento di sostanzialmente di crisi di tutto il settore, di un'economia, di una finanza, era possibile cercare di evitare di prendere questi soldi, insomma, anche per dare l'esempio, no?
Ah, senta, diciamo, il legare ai risultati la retribuzione di tutti e quindi ovviamente anche dei manager mi sembra che sia un procedimento assolutamente encomiabile, se no la meritocrazia va a farci benedire. Però qui si parla di cifre da capogiro e che non possiamo condividere. In realtà noi rappresentiamo il manager da qui. Secondo me c'è una distonia tra questo management dei banchieri e la nostra visione del management. Io leggo sul Corriere della Sera di oggi che si parla di redistribuire 150 miliardi di dollari come bonus alle solo banche americane.
Mi sembra eccessivo, no? Bigazzi.
Sono cifre confrontabili con quanto lo Stato americano ha messo a disposizione per salvare queste banche, cosa che inciderà sulla fiscalità, perché è aumentato il debito pubblico, e in meno di un anno, cifre dello stesso ordine di grandezza, si pensa a ridistribuire, quindi una sorta di partita di giro che dallo Stato americano finisce nelle tasche di questi super manager. No, devo dire che noi non condividiamo questo tipo di politica. Meritocrazia ok, ma trasparenza e soprattutto, e qui secondo me un brevissimo flash che voglio fare, io vengo dalla cultura delle multinazionali americane, ho lavorato 10 anni in una delle più grandi,
quella che ha inventato le stock option, giusto Bigazzi?
Le prime, la General Electric, ma in tempi migliori in General Electric non si percepiscono assolutamente queste retribuzioni, mi creda, però io devo dire che mettendo dei target così ambiziosi si stimola il sistema delle banche a prendere dei rischi illogici, perché più si fa soldi e più ci sono i bonus, ma per fare più soldi bisogna assolutamente rivolgersi a attività di rischio molto più elevate, per cui secondo me è anche spregiudicato mettere di nuovo al bando i risparmi ai consumatori dopo che lo Stato ti ha salvato la vita aumentando il coefficiente di rischio.
Certo, Olivero, è una questione anche di etica. Abbiamo visto che le banche stanno continuando, nonostante poi siano state salvate, a dare questi bonus immensi, no? Come si può fare per evitarlo? Si era detto in altri vertici, bisogna bloccarlo, Obama l'aveva sostenuto, però in realtà poi non si è fatto nulla.
Sì, appunto bisogna mettere in campo le regole. Io credo che la politica non abbia più giustificazione a questo riguardo. Sicuramente l'opinione pubblica è compatta, in questa direzione, disponibile a sostenere queste cose. Credo che oggi ci vogliono delle scelte coerenti. Probabilmente avrebbero dovuto contestualmente la concessione di quei grandi prestiti che sono stati fatti con i soldi di tutta la collettività andare a richiedere questi impegni da parte delle banche. Ora comunque è il tempo massimo, cioè non si può andare oltre, perché diversamente il rischio è che appunto con questa ripresa ormai imminente ci si dimentichi di quello che è stato e dei rischi che abbiamo corso, con la possibilità concreta che di qui a poco, a molto breve, ci ritroviamo nella medesima condizione. Pertanto bisogna, per nostro, anche che si vada a spiegare ai nostri concittadini, ancora meglio di quanto non si è fatto, anche qual è la posta in gioco, e quindi a chiedere che questo tema sia un tema politicamente rilevante, ecco, che venga messo in discussione in tutti i paesi.
Certo.
Evidentemente non è una questione che si limiti soltanto agli Stati Uniti, per quanto certamente i danni peggiori si sono visti lì.
Allora, 30 secondi, cominciando da Bigazzi, per capire cosa si aspettano da questo forum di Davos. Bigazzi, 30 secondi, cosa si aspetta lei?
Ma io credo che, non voglio menzionare anch'io l'enciclica di Papa Benedetto, l'hanno già fatto, ma mi aspetto in sintesi che l'aspetto è, scusate il bisticcio di parole, etico, riassuma un pochino le debite proporzioni, cioè noi dobbiamo rimettere... Io sono un laico, ma non posso condividere la funzione del Papa da questo punto di vista, rimettere l'uomo al centro di tutte le scelte. I banchieri hanno un potere enorme, oggi chi governa il mondo sono i banchieri, che decidono tramite il credito chi deve sopravvivere, chi deve prosperare e chi no. Per cui io credo che una cosa della portata di Davos, che in qualche maniera non riponga una revisione del modello di sviluppo e l'uomo al centro, sarebbe a questo punto tutto quello che sta succedendo veramente inaccettabile.
Andrea Olivero, 30 secondi, cosa si aspetta da questo forum? Se qualcosa di concreto uscirà, ripeto, perché non è detto, prego.
Ma io mi aspetto un'assunzione di responsabilità. Noi abbiamo visto in questi mesi troppe persone irresponsabili. C'è stata un'irresponsabilità gigantesca nell'aver costruito questo sistema, ma anche c'è stata una fuga dalla responsabilità nell'andare a governare i processi in queste vicende. Ora è necessario che chi ha la responsabilità politica e chi ha la responsabilità economica la eserciti fino in fondo nell'interesse del bene comune. Noi ci aspettiamo da questo importante vertice una collettiva decisione di non sfuggire al tema e di affrontarlo definitivamente. Sappiamo quanto è difficile, ma sappiamo anche che la posta in gioco è davvero il bene comune dell'umanità. Questa crisi ce l'ha reso evidente.
Bene, grazie Andrea Olivero, presidente nazionale delle ACLI, grazie molte per essere stato qui con noi, grazie molte Olivero.
Grazie a voi.
E grazie a Giovanni Bigazzi, vicepresidente di Federmanager, grazie.
Grazie a voi.
E in chiusura vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317. Ed eccoci tornati a Davos, do il benvenuto a Mattia Prayer Galletti, responsabile dei programmi dell'IFAT per l'India. Salve Galletti, benvenuto.
Buongiorno.
Voi avete sostenuto questo per quanto riguarda Davos, che bisogna aiutare i paesi in via di sviluppo perché il settore agricolo sano agisce da moltiplicatore positivo nelle economie locali. Conferma questa grande posizione?
Esatto. Sulla base dell'esperienza, dei nostri studi, l'efficacia di un impatto sulla povertà dovuta a un investimento in agricoltura è da 2 a 4 volte più efficace che investimenti in altri settori, e questo è spiegato molto semplicemente dal fatto che la maggioranza della povertà è concentrata nelle zone rurali e queste persone vivono di agricoltura. Abbiamo nei paesi in via di sviluppo 500 milioni di piccole fattorie, di famiglie che vivono di agricoltura. Quindi l'investimento in agricoltura è essenziale, l'investimento in paesi in via di sviluppo è essenziale, ed è questo il messaggio che portiamo a Davos.
In India qual è la situazione, Galletti?
Beh, India in effetti può essere presa come esempio.
Come perché modello, no, per tutti,
sì,
più o meno.
Però nel senso positivo e negativo, nel senso che sui giornali la cronaca ne parla in pratica in maniera molto continua. Il fatto che da qualche anno la crescita economica è partita a livelli, diciamo, di cinesi, con crescita annua dell'8-10%, però se si va a vedere poi nel dettaglio, questa crescita è concentrata soprattutto nei settori manifatturiero, industriale, soprattutto quello dei servizi, mentre l'agricoltura cresce al ritmo del 2-3%. Quest'anno tra l'altro ci sono stati problemi enormi dovuti a una siccità prolungata e quindi calcolando che il 60% della popolazione indiana vive nelle zone rurali, questo 2% fa sì che il divario di reddito tra chi vive in città e chi vive in campagna aumenta sempre di più, con ovvi problemi sociali e anche di stabilità politica.
È vero che il legame tra piccoli agricoltori e settore privato è fondamentale, soprattutto in queste economie, come ha detto il suo presidente del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, appunto l'IFAD?
Sì, come dicevo prima, c'è bisogno di maggiori investimenti in agricoltura, sia pubblici che privati. Negli ultimi due decenni in pratica si è visto progressivamente calare il livello degli investimenti, sia da parte dei governi che da parte del settore privato e anche da parte delle agenzie in via di sviluppo.
E questo perché, secondo lei, Galletti, è accaduto, sta accadendo in pratica?
Beh, soprattutto per la mancanza di consapevolezza delle implicazioni di questa cosa.
Non di soldi, perché i soldi ci sarebbero.
Certamente, i soldi ci sarebbero, basta distribuirli nella maniera giusta. In questo senso la crisi alimentare che è venuta fuori negli ultimi due anni improvvisamente, che è una crisi strutturale, non congiunturale, perché porta a un disequilibrio via via maggiore tra domanda e offerta di cibo, è stato un campanello d'allarme che si spera venga raccolto.
Da Davos, Galletti, cosa si aspetta? Che le economie più sviluppate, quelle occidentali, in qualche modo pensino ai paesi in via di sviluppo? Oppure si torna come al solito a far orecchio da mercante, a discutere di finanze e basta? Perché questo è un po' il pericolo, Galletti?
È una bella domanda, molto appropriata. Si calcola che, insomma, tra l'altro anche all'ultimo G8, quello dell'Aquila, c'è stato una grande dichiarazione di intenti per portare a 20 miliardi di dollari aggiuntivi l'impegno da parte dei paesi ricchi, diciamo, nello sviluppo dell'agricoltura, dei paesi in via di sviluppo.
Scommetto che però non si è vista una lira, come si diceva una volta, un euro in questo caso, no, Galletti?
Beh, si è visto, insomma, poco. Io vorrei sempre vedere le cose con una prospettiva anche positiva e di speranza. Diciamo che nel piccolo della nostra organizzazione abbiamo avuto pochi mesi fa un aumento di risorse, questo è un aumento già
meno male,
già
meno male.
Però ovviamente c'è moltissimo, moltissimo da fare ancora.
A Davos, secondo lei, c'è la possibilità che i paesi in via di sviluppo si facciano sentire? Perché chiude domenica questo vertice con tanti capi di Stato e di governo e si potrebbe puntare l'attenzione anche su questi paesi. Ma secondo lei i piccoli ce la faranno?
Beh, diciamo che adesso i piccoli, sempre più occasioni, anche l'ultima a Copenaghen e ancora prima nelle negoziazioni di Doha sul commercio internazionale, hanno in pratica anche delle voci che iniziano a farsi sentire maggiormente. Abbiamo i paesi, diciamo, quelli del BRIC, ossia Brasile, India, Cina, Russia, poi adesso Sudafrica, che ovviamente stanno facendo valere il loro maggior peso a livello internazionale e si fanno in un certo senso portavoce delle istanze dei paesi in via di sviluppo. Però anche i governi stessi dei paesi in via di sviluppo, e questo è un messaggio che il nostro Presidente ha dato più di una volta ai capi di Stato africani, devono metterci la loro parte, quindi non si tratta solo di chiedere di più, ma anche di dimostrare che a livello delle politiche nazionali le priorità vengono intese in senso corretto e l'agricoltura ottiene questo riconoscimento.
Io so che siete impegnati in queste ore di tragedia ad Haiti proprio per cercare di far ripartire il tessuto economico, no? Che è il motore principale, credo, per riportare Haiti un pochino di normalità.
Sì, certamente. Ovviamente il terremoto ha colpito soprattutto Port-au-Prince, la capitale.
Che era il motore economico, no, Galletti? Di tutto il paese, più o meno, insomma.
Sì,
un paese ridotto allo stremo.
È un motore economico di un paese che rimane tra i più poveri del mondo.
Però un minimo c'era, no, prima del terremoto, Galletti?
Esatto, e anche in questo caso però il nostro messaggio è di dire non dimentichiamoci delle zone rurali. Ovviamente adesso l'attenzione è sull'emergenza e quindi sulla poi ricostruzione del tessuto urbano, soprattutto della capitale, ma chi viveva lì in pratica ancora le famiglie nelle campagne, infatti molti di questi tornano indietro dando ovviamente, caricando di bisogni l'economia rurale, e si tratta di un paese che è molto deficitario dal punto di vista alimentare. Il 60% del cibo di Haiti è stato importato, e il riso, che è la loro, diciamo, il loro prodotto di consumo, il cibo più utilizzato, addirittura è deficitario dell'80%. E anche questo è un messaggio molto chiaro: per far ripartire l'economia bisogna ripartire anche dall'agricoltura.
Galletti, in queste ore si discute a Davos proprio di finanza e di economia, ma soprattutto abbiamo detto di finanza e non di economia reale. Secondo lei la finanza fa davvero male ai paesi in via di sviluppo? Bisognerebbe puntare soprattutto sull'economia reale, lasciar perdere la finanza, i giochi anche di borsa, eccetera, oppure dalla finanza qualcosa di buono può sempre avvenire?
Questo, diciamo, è un discorso abbastanza complesso. Diciamo che la crisi finanziaria è stata una crisi a livello globale, e ovviamente si è utilizzata questa crisi finanziaria anche per giustificare il fatto che impegni ulteriori di spesa in questo momento non possono essere presi. Però ovviamente se parliamo di investire in agricoltura parliamo di investire nell'economia reale, su questo non c'è dubbio.
Che è quella che serve di più ai paesi in via di sviluppo, no?
Che è quella che serve di più per la lotta alla povertà nei paesi in via di sviluppo.
Va bene, speriamo che davvero a Davos si parli soprattutto di questo e si lasci perdere la finanza, anche quella creativa. Grazie a Mattia Prayer Galletti, responsabile dei programmi IFAD dell'India, grazie molte. E vi ricordo il numero verde 800-208-802 e poi gli sms in chiusura 335 12 43 317.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.